Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio. Siamo nel programma Un sacerdote risponde e ricordiamo a tutti voi che per sottoporre le vostre domande all'attenzione del sacerdote e ricevere una risposta, potete chiamare il numero 0825 444 391. Potete anche mandare un messaggio WhatsApp allo stesso numero e anche inviare un vocale che possiamo anche far sentire in diretta durante le trasmissioni, oppure scriverci tramite email all'indirizzo rbuonconsiglio@gmail.com. Ecco, quest'oggi volevamo chiedere al padre un consiglio più che una risposta da parte di Loredana. Loredana ha chiamato qui in regia e ci ha un po' raccontato la sua storia e ci ha descritto la difficoltà in cui in questo momento si trova da madre cattolica. Loredana ha 3 figli e il secondo figlio ha deciso di andare a convivere. Davvero questa ascoltatrice ci ha manifestato il suo grandissimo dolore perché da madre cristiana sa che questa è una cosa che non piace a Gesù e nonostante lei abbia inculcato a tutti i figli un'educazione cristiana e cattolica, purtroppo questo figlio ha preso questa decisione e lei ovviamente adesso non sa come comportarsi, perché da una parte c'è l'osservanza della legge di Dio e quindi il suo dovere di manifestare il suo completo dissenso al figlio, magari anche con modi forti, e dall'altra invece la paura di mamma di avere una reazione di maggior allontanamento da parte del figlio. Che quindi rischierebbe di allontanarsi ancor più, non solo da lei, dalla mamma, da tutta la famiglia, ma dalla fede stessa. Quindi Loredana si chiede qual è il suo obbligo in quanto cattolica e in quanto mamma in questa situazione. E lei stessa al telefono ci ha detto la frase evangelica che Gesù ha pronunciato: chiama il figlio o la figlia più di me, non è degno di me. E quindi questa ascoltatrice ha chiesto: devo forse io agire in modo molto forte, per esempio dicendo finché non ti metti in regola, non entrare più a casa mia, oppure devo tacere, ma poi potrei dare adito al pensiero che io concordo con questa cosa, come parlare con i conoscenti che sanno che io sono cattolica e quindi il mio, tra virgolette, accettare questa situazione potrebbe dare scandalo, dare cattivo esempio anche al prossimo. È una situazione davvero complicata e quindi ecco. Ringraziamo Loredana per averci chiamato, aver sottoposto al sacerdote questa situazione che sicuramente ormai è una situazione che penso riguardi tante mamme che ci stanno ascoltando. Quindi pensiamo davvero che la risposta del padre, potrà aiutare tante mamme a affrontare questo tipo di situazioni. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ben trovati. Come già annunciato dalla regia, il tema che oggi affronteremo è il tema della convivenza. Convivenza che purtroppo oggi è molto frequente ed anche da parte di persone cristiane. Un tema che poi, come vedremo, sta portando anche a delle gravi conseguenze nella famiglia e nella società. Per questo, prima di rispondere direttamente alla domanda di Loredana e prima di dare dei consigli sarà opportuno fare un'introduzione, spiegare appunto perché la Chiesa non approva queste unioni e i problemi legati alla convivenza sono molteplici. E per questo la Chiesa da sempre ritiene negativa la convivenza, ritiene che questa soluzione, che purtroppo molti giovani trovano per andare a vivere insieme, sia una soluzione dannosa, dannosa anche per l'anima di queste persone, dannosa per la società e dannosa anche per la Chiesa. E per spiegare tutto questo dobbiamo partire da un elemento fondamentale. Partiamo da quello che è il matrimonio, dalla sacralità del matrimonio, e poi da questo svilupperemo il resto del discorso. Per la Chiesa, infatti, il matrimonio non è soltanto un contratto umano, quello che invece vuole fare la società. Ma il matrimonio è una chiamata ad una vocazione divina che sancisce un'unione indissolubile. E allora partiamo da qui. Il matrimonio è voluto da Dio. Il matrimonio è l'unione tra l'uomo e la donna. Non è una cosa puramente umana. Ma dietro tutto questo noi dobbiamo comprendere che c'è un comando preciso che ci viene da Dio, il quale appunto ha ordinato all'uomo e alla donna di unirsi, di vivere insieme, ma a determinate condizioni. Per fare questo noi ci aiuteremo attraverso gli insegnamenti del Papa San Giovanni Paolo II, il quale ha scritto molto su questo tema. Partiamo da un principio, il principio che viene ripreso nel Vangelo di Matteo, nel quale Gesù richiama ad un primo principio fondamentale che deriva dalla creazione dell'uomo e della donna, e cioè appunto l'unione matrimoniale. Infatti, in questo versetto del capitolo 19 di San Matteo, noi troviamo: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: per questo l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. E queste parole sono molto forti. Gesù qui richiama ad un disegno originario di Dio che è basato sulla creazione, creazione di due esseri umani, l'uomo e la donna. E questi due esseri sono una realtà complementare e sono chiamati a formare un'unità indissolubile. E questa unità indissolubile si può realizzare soltanto attraverso il matrimonio. Questa unione non è semplicemente un contratto umano, come dicevamo, ma deriva da un legame sacro voluto da Dio. Il riferimento che noi abbiamo deriva dalla Genesi, Genesi 1:27 e Genesi 2:24, in cui si sottolinea che il matrimonio è iscritto nella natura stessa dell'essere umano ed è destinato a essere stabile e fecondo. Per questo allora Gesù riafferma la dignità e la santità del matrimonio, perché al suo tempo c'erano gli Israeliti, quindi i capi, gli scribi, i farisei, che con troppa facilità pretendevano il divorzio. Ma oggi questo noi lo possiamo applicare alla nostra società, poiché l'uomo è sempre l'uomo. Il peccato nel corso dei secoli non cambia. La mentalità dell'uomo rimane sempre la stessa, vuole prevaricare, vuole andare sempre al di sopra di Dio. E questo insegnamento quindi anche oggi per noi è importante ed attuale, per ribadire la santità del matrimonio, per opporci alla mentalità di questo tempo nostro in cui purtroppo si sceglie la via della convivenza. Il matrimonio, allora noi abbiamo detto che è una vocazione, è una chiamata all'amore totale e fedele, è il segno del legame tra Dio e l'umanità. Cose che purtroppo noi non possiamo vedere in una convivenza. Anche se c'è un legame tra queste due persone, se c'è un amore tra queste due persone, tuttavia rimane puramente umano. E le conseguenze della convivenza, poi, sono queste. Il matrimonio ci impegna, perché appunto noi facciamo un contratto dinanzi a Dio, anche se purtroppo anche questo oggi non viene più visto. No, il matrimonio viene visto soltanto come una cerimonia. Non c'è più questo atto dinanzi a Dio, questa promessa che non è soltanto una promessa tra uomini, ma una promessa fatta davanti a Dio e fatta anche a Dio. E comunque la convivenza ci pone dinanzi a delle mancanze di impegno definitivo, perché purtroppo uno va a convivere dicendo, beh, se tanto non va bene, se ci sono problemi, possiamo lasciarci, possiamo dividerci. E allora capiamo bene che già questo inizio ha un fondamento sbagliato. Non possiamo fondare un'unione, anche una convivenza con questo principio, dicendo se tutto va, comunque se va male, poi possiamo dividerci. Ecco, allora già vedete che c'è un problema. Poi la convivenza spesso, per questo, si basa su un accordo revocabile, e invece il matrimonio no, è una promessa di amore, di fedeltà, per tutta la vita. E quindi ci pone un impegno, cosa che purtroppo i giovani oggi non vogliono fare o di cui hanno paura. Hanno paura i giovani oggi di impegnarsi per tutta la vita. Parlare di tutta la vita, parlare di eternità in questa società di oggi diviene difficoltoso. Non si vuole pensare all'eternità, ma si vuole pensare soltanto al presente e poco poco al futuro, ma poi basta. Ed è anche questo un problema per cui non si pensa troppo alla morte, che un giorno dovremo rendere conto a Dio delle nostre azioni. La convivenza, poi, è un rischio per la stabilità familiare e molti studi dimostrano che le coppie conviventi hanno una maggiore probabilità di separarsi rispetto a quelle sposate. E ricordiamo bene poi che chi ci rimette di più in queste separazioni sono i figli. E quando ci si unisce, sia in matrimonio, sia nelle convivenze, l'ultimo problema che ci si pone è quello dei figli, quando invece uno dei principi fondamentali del matrimonio è quello procreativo, uno dei fini, e non secondario, ma primario. Dio ha anche detto, dopo aver detto di ad Adamo ed Eva, no, di vivere uniti, insieme, ha comandato loro di andate e moltiplicatevi. Il terzo aspetto, poi, per cui la Chiesa è contraria alla convivenza, è perché la convivenza mette queste due persone a grave rischio di peccare mortalmente. Infatti la Chiesa insegna che la sessualità è un dono da vivere all'interno del matrimonio, in unione con Dio. Ma non, la Chiesa non lo insegna da se stessa, lo insegna perché c'è un comando divino il quale dice di non commettere atti impuri. E tutto ciò che avviene al di fuori del matrimonio, questo riguarda tutto l'impurità. Allora, anche qua vediamo che c'è un comando divino. Comando divino atto a salvaguardare l'unione matrimoniale e il bene dei figli. E questo aspetto riguardante la sessualità in una convivenza è un problema abbastanza serio, un problema grave. Perché anche se la coppia decidesse sinceramente di vivere in castità, questo stare insieme espone a tentazioni e a possibili cedimenti. Non possiamo presumere delle nostre forze. Gesù stesso ci insegna che lo spirito è pronto, ma la carne è debole. I proverbi ci insegnano che mettere la paglia vicino al fuoco è pericoloso perché la paglia facilmente si incendia. E questi esempi ci mettono dinanzi ai pericoli reali che ci possono essere in una convivenza, anche se avessimo dei buoni propositi. Poi un altro problema della convivenza è questo. Anche se ammettendo che due persone volessero vivere in castità e riuscissero a vivere in questo stato, tuttavia genererebbero scandalo, perché essi vivono come sposati, ma in realtà non lo sono. Poi la convivenza impedisce la piena libertà di scelta che si ha prima del matrimonio. In qualche modo la convivenza ti lega, lega all'altra persona e quindi non ti fa fare una scelta libera, cosa che invece si può fare durante il fidanzamento, nel caso in cui ci si accorge che l'altra persona non sia una persona adatta. Per vivere insieme, per vivere il matrimonio, ecco, il momento della scelta è quello del fidanzamento, non quello della convivenza. Il momento in cui si sceglie è il fidanzamento, perché la convivenza contraddice l'insegnamento cristiano, dà cattiva testimonianza anche agli altri giovani che vedono queste convivenze. Soltanto la preghiera e il vivere in castità ci può aiutare a vedere se le relazioni possono funzionare e questo vale per tutti quei ragazzi, per tutte quelle persone cattoliche che vanno in chiesa e che pensano che la convivenza sia una soluzione per vedere se si è pronti prima del matrimonio. Ma facciamoci anche una domanda: se dopo tanti anni di fidanzamento non ci si è ancora decisi a sposarsi, questo è un segno che manca solidità nella relazione, che non c'è fiducia tra le due persone e la convivenza non risolverà il problema, anzi renderà ancora più instabile la relazione. Per cui, allora, ci sono altri motivi morali, per sia motivi sociologici, per cui la convivenza è sconsigliata. Ma soprattutto si sconsiglia la convivenza perché è causa prossima di peccato. Adesso invece, andando alle catechesi di San Giovanni Paolo II, il quale ha approfondito quel principio di cui parlavamo all'inizio, vediamo come egli spiega questo principio. Quando Gesù parla del principio, si riferisce ad un disegno originario di Dio per l'uomo e per la donna. Perché l'uomo e la donna sono stati creati per la comunione e quindi per il matrimonio, di cui è segno, un segno visibile. Il matrimonio è segno visibile della comunione tra l'uomo e la donna, segno visibile della loro unione, segno visibile dell'unione dell'uomo e la donna con Dio. Quindi l'amore tra l'uomo e la donna, questa loro comunione, riflette l'immagine stessa di Dio. Di Dio in cui noi vediamo le tre persone della Santissima Trinità e quindi l'amore tra l'uomo e la donna diviene immagine visibile dell'amore intratrinitario tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E poiché noi siamo stati creati a immagine e a somiglianza di Dio, quindi abbiamo anche un'altra caratteristica, la sacralità del nostro corpo. E da qui deriva il dono del corpo umano. Il corpo umano ha un linguaggio e attraverso questo linguaggio si esprime la chiamata all'amore e al dono reciproco. Il matrimonio è l'espressione più alta di questa realtà. Il matrimonio poi è una unità indissolubile, cosa che invece non è la convivenza. Quando Gesù dice l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto, vuole riaffermare che il matrimonio non è solo una convenzione sociale, ma una vocazione divina. Il matrimonio costituisce un dono reciproco. E soltanto il matrimonio è un dono sincero di sé, non la convivenza. Invece la convivenza diviene un rapporto di concupiscenza. Anche se apparentemente può sembrare diversamente, tuttavia il rapporto della convivenza è un rapporto egoistico che vuole l'altro non per il bene dell'altro, ma per se stesso. Il matrimonio, seppur con le sue difficoltà, perché ci sono le difficoltà nel matrimonio, però ci aiuta a vivere di più per l'altro. E poi, oltre che vivere per l'altro, anche per i figli. E rifacendoci sempre al principio di cui parla Gesù, noi comprendiamo anche questo. Dal comando di Dio, il quale vuole che l'uomo e la donna vivano insieme, ma vivano insieme per fare una sola carne. Allora quella sola carne, realizza una fecondità. Fecondità che si realizza nella paternità e nella maternità. Qui non è più soltanto io, ma siamo noi. E il matrimonio ci aiuta a vivere questo in modo più esplicito. L'amore reciproco, l'amore per il coniuge e l'amore per i figli. Ecco, questo è il fondamento del matrimonio, l'amore coniugale. E questo concetto è strettamente connesso alla verità della persona umana e della sua vocazione più profonda. Noi abbiamo ricevuto da Dio una chiamata all'amore e al dono reciproco, perché siamo stati creati, come già si diceva, a sua immagine e somiglianza. E attraverso il matrimonio noi siamo chiamati ad uscire da noi stessi per entrare e per essere nell'altro. Questo dono si realizza nel matrimonio come unione indissolubile e feconda, perché l'uomo non può esistere per se stesso. Ci ricorda ancora San Giovanni Paolo II che soltanto attraverso il dono sincero di sé l'amore coniugale ci fa essere quell'immagine della Trinità. Perché immagine della Trinità? Perché nella Trinità ci sono Padre, Figlio e Spirito Santo e queste tre persone vivono in un'eterna comunione d'amore. Nell'amore sponsale si può vedere questa figura trinitaria in cui l'uomo e la donna partecipano a questa dinamica divina, donandosi l'uno all'altro in modo totale e fedele. L'amore coniugale, vissuto nella verità del matrimonio, diventa così un segno concreto di quella comunione che c'è in Dio e così esprime un amore che è libero, totale, fedele e fecondo. Il matrimonio ci aiuta in tutte queste cose, soprattutto perché il matrimonio è un sacramento e ogni sacramento ci dona una grazia speciale, una grazia propria del sacramento. E allora il sacramento del matrimonio ci aiuterà anche a vivere le difficoltà legate al matrimonio, a questo stare insieme. Perché c'è una grazia che Dio ci dà. E il matrimonio è un mezzo che ci porta alla santità. Ed è questo che noi dobbiamo cercare prima di tutto, la santità. Poi il matrimonio è un amore libero, perché nasce dalla scelta consapevole e volontaria di donarsi. Donazione totale, perché coinvolge tutta la persona senza riserve. Fedele perché è un impegno per tutta la vita. E ancora San Giovanni Paolo II ci parla di questa chiamata alla santità del matrimonio che si realizza anche attraverso il sacrificio e alla rinuncia. Perché ricordiamolo, anche questo, il matrimonio, è sacrificio e rinuncia. Ma soprattutto sacrificio perché dobbiamo rinunciare al nostro amor proprio, quindi il matrimonio purifica l'amore. Poi nel matrimonio noi troviamo anche perdono, misericordia, che rafforzano il legame. Bene, in questa breve esposizione abbiamo visto che cos'è il matrimonio ed il perché la Chiesa non approva la convivenza. Adesso andiamo a rispondere, in qualche modo, a cercare di dare dei consigli a Loredana e a quanti si trovano nelle stesse condizioni. Loredana, nel suo messaggio, riporta le parole del Vangelo di Matteo, in cui Gesù dice «Chi ama suo padre o sua madre più di me non è degno di me, e chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me». Queste sono parole molto forti, ma dobbiamo anche trovare il significato di queste parole ed esaminare ciò che significano. Innanzitutto Gesù vuole da noi un amore forte e generoso verso di Lui e quindi tutto ciò che ci porta lontano da Lui, ecco, tutto questo ci porta ad una separazione da Lui. Allora, se noi amiamo il padre, la madre, i figli o le figlie più di Gesù e questo amore ci porta al peccato, allora chiaramente Gesù non approva questo. Quindi l'amore di Gesù deve essere al di sopra dell'amore verso i congiunti, verso qualunque persona che ci sta accanto. Se questo ci porta lontano da Lui. E quindi non dobbiamo assecondare il peccato. Ecco, quindi ci sono queste due realtà. Non dobbiamo assecondare il peccato di chi, anche di chi ci sta vicino, delle persone che noi in qualche modo amiamo perché abbiamo un legame con loro. E allora la prima cosa che dobbiamo fare per le persone a cui vogliamo bene, per i nostri cari, è pregare per la loro conversione. Poi ammonirli, ammonire il prossimo, ecco, ammonire i peccatori, è una delle opere di misericordia che Gesù ci insegna. Quindi anche questo va fatto, ma sempre ricordando l'amore di Dio. L'amore di Dio che si realizza nella parabola del figlio il prodigo, che pur vedendo il figlio nel peccato, nella mala sorte, il padre lo riaccoglie. Però prima cos'è successo? Prima di riaccoglierlo, il figlio ha riconosciuto il proprio peccato, si è umiliato ed ha chiesto perdono. Quindi essere sempre disposti al perdono, e dobbiamo farlo comprendere ai nostri figli, pur dicendo loro la verità, pur dicendo loro che non approviamo il loro modo di vivere, perché non è conforme all'insegnamento della Chiesa, non è conforme all'insegnamento di Dio, perché ricordiamo anche questo, che la Chiesa non è un ente sociale, ma è stata istituita direttamente da Gesù Cristo. E quindi tutto ciò che la Chiesa comanda, lo comanda perché è legge di Dio. E allora far comprendere questo con i modi, con i tempi, tuttavia far capire anche alle persone che non devono commettere il peccato e che quindi ogni loro azione che commette, che comporta uno scandalo, è un'azione contraria, non soltanto a Dio, ma anche contraria a noi, perché noi vogliamo seguire la legge di Dio. Per questo c'è un esempio che vorrei riportare, ed è quello di San Pio, il quale disse ad un suo figlio spirituale, il quale andò da lui con questa domanda: che cosa devo fare con i miei figli che non si comportano bene, che danno cattivo esempio in casa? Beh, la risposta di San Pio è stata questa: cacciali di casa, poiché altrimenti con il loro cattivo esempio rischiano di corrompere anche i figli più piccoli, i fratelli più piccoli. Ecco allora che chiaramente ogni caso va valutato, ogni situazione va valutata, e per fare questo dobbiamo chiedere l'illuminazione, la luce al Signore che ci faccia fare la scelta giusta, perché chiaramente non possiamo applicare a tutti le parole di San Pio in modo univoco, ma dobbiamo valutare il caso.